di punta. L'informazione in tempo reale.
Giovedì 29 di luglio, buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto subito alla squadra di Ora di Punta, Elenia Daniello, alla parte tecnica Silvio Garbini. Per quanto riguarda lo streaming, il numero che avete a disposizione per comunicare con noi in tempo reale 342 14 26 902. Do subito il buon pomeriggio ai due ospiti che sono già pronti, il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda. Buon pomeriggio, bentornato a Radio Immagina.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Grazie per essere con noi. Il responsabile enti locali della segreteria del Partito Democratico, Francesco Boccia, bentornato. Boccia? No, evidentemente c'è un problema nel collegamento, comunque che recupereremo al più presto. Allora, Breda, la cerimonia del ventaglio, ieri a Roma il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Direi di partire subito da qui, dalle parole del Capo dello Stato, che ha parlato prima di tutto di campagna vaccinale. Sentiamo insieme.
Il vaccino non ci rende vulnerabili, ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circolazione e la sua pericolosità. Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico. Senza attenzione e senso di responsabilità rischiamo una nuova paralisi nella vita sociale e in quella economica. Nuove diffuse chiusure, ulteriori pesanti conseguenze per le famiglie e per le imprese. La libertà è condizione irrinunziabile. Ma chi limita oggi la nostra libertà è il virus, non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo.
Allora, così ieri Sergio Mattarella. Intanto benvenuto anche a Francesco Boccia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E grazie per essere con noi. Breda, con chi ce l'aveva il Capo dello Stato?
Beh, con questo vasto e indistinto fronte dei Novax, quelli che scendono nelle piazze, mettono sotto stress i social, e addirittura, come dire, predicano che la vaccinazione e il no pass e il pass, il green pass, siano strumenti, insomma, da dittatura nazista. Ecco, contro il dilagare di questo tipo di vulgata, insomma, cioè è un ragionamento quello che ha fatto, nel quale contemporaneamente mutua diciamo le tesi scientifiche, quindi le esposte dagli scienziati, ma anche mette insieme un minimo di buon senso per cercare di illuminare la gente comune, insomma. E perché va fermata questa cosa, questa deriva che, come stiamo vedendo da giorni ormai, sta crescendo. Tra l'altro vediamo questo squallido spettacolo di alcuni partiti che magari pensano di lucrare qualche consenso elettorale in vista del voto amministrativo d'autunno, proprio giocando anche su queste cose, no? E con ambiguità, insomma, ha parlato in questo modo molto nettamente, e diciamo pure sostenendo ovviamente il governo. Non dimentichiamo che il governo Draghi si è insediato e ha raccolto la sua maggioranza su due temi. La missione era limitata a due cose. Uno, la vaccinazione, cioè il contrasto al virus per arginarlo, e il secondo punto era quello della, come dire, il recovery plan, cioè la ripartenza dell'economia del paese. E il Presidente è intervenuto su entrambi questi fronti.
Assolutamente, così. Boccia, ci auguriamo naturalmente che questo intervento, così come è stato qualche giorno fa quello del Presidente del Consiglio, qualche risultato lo scaturiscano, insomma, no? Sarebbe importante. Lei che impressione ha guardando a quelle piazze, alle piazze di questi giorni, anche se, insomma, non erano tanti, no, coloro che hanno deciso di manifestare contro il Green Pass, contro i vaccini?
No, Breda ha fatto una sintesi molto efficace. Quelle piazze non sono un problema se vengono utilizzate dalle peggiori pulsioni politiche, che in realtà poi quelle piazze provano a cavalcarle. questo il nostro paese è un grande paese, perché consente anche a chi sta palesemente calpestando la libertà degli altri, come i Novax, come coloro che continuano a negare l'esistenza del Covid. Il nostro è un grande paese perché consente anche a chi è chiaramente dalla parte sbagliata di dimostrare di andare in piazza, ma questo non può essere un alibi per le forze politiche. Le forze politiche sul Covid devono essere tutte dalla stessa parte, che è la parte della responsabilità.
A chi si riferisce? Alla Lega in particolare?
Mi riferisco alla Lega, mi riferisco a Fratelli d'Italia, mi riferisco ai partiti di destra che almeno per 4 volte nell'ultimo anno e mezzo hanno chiesto la fine dello stato di emergenza. Ora si vergognano nel ricordarlo o fanno finta di non ricordarlo, ma è accaduto. Io sono stato insultato in aula, così come è accaduto a Speranza, più volte per aver proposto il prolungamento dello stato di emergenza. È successo ad aprile, maggio del 2020, è successo in estate. L'anno scorso, di questi tempi, la destra chiedeva la fine dello stato di emergenza. Sarebbe stata un'ecatombe se fossero stati loro al governo, perché hanno prima negato, poi nascosto, poi provato a cavalcare le pulsioni peggiori, cavalcando poi la rabbia, in alcuni casi anche la rabbia drammatica di chi non ce la faceva, hanno cavalcato la rabbia di chi non voleva il lockdown, hanno cavalcato la rabbia dei commercianti che erano in difficoltà, delle aziende nella prima fase, per poi non parlare della rabbia dei giovani perché non potevano uscire e andare per strada. La lista è lunga dei comparti che sono stati in difficoltà, e oggi, anziché dire in maniera chiara e solenne una cosa, e cioè il Green Pass è stato è la proposta del governo per evitare la vaccinazione obbligatoria. Io glielo dico con grande franchezza, sono per il vaccino obbligatorio. Il segretario Letta l'ha detto più volte, ovviamente la comunità scientifica deve avere il dovere di dire l'ultima parola, ma mi pare di poter dire che per la comunità scientifica questa è una decisione che può essere politica. Se così fosse, sarebbe la cosa più semplice, perché così eviteremmo anche questo dibattito.
Sì, anche dei piccoli cortocircuito, no? Che spesso si possono produrre nella comunicazione. Boccia, si fermi un istante qui, perché ho un'ultima domanda per Breda, prima di lasciarlo al suo lavoro, perché so che è una giornata particolarmente intensa. Breda, quando ieri, durante la cerimonia, Mattarella ha parlato di fake news sul Quirinale, fabbricate, ha detto spesso con esercizi acrobatici, a che cosa si riferiva in particolare?
Si riferiva a un esperimento che era contemporaneamente retrospettivo e anche rivolto al futuro, nel senso, il Presidente, insomma, lo so per in via diretta, insomma, si è irritato moltissime volte, e si irrita moltissime volte evitando però di entrare nella spirale delle notizie comunicate, poi le smentite, che sembrano. Quando si irrita moltissimo, quando i partiti, alcuni partiti in particolare, cercano di farsi scudo del Quirinale per dire il Quirinale non vuole questa data cosa, oppure vuole questa data cosa. Adesso in tempi recentissimi basta pensare alla questione della riforma della giustizia, il Presidente non vuole questa data cosa, Mattarella ovviamente evita di mettersi in mezzo, sì, insomma, voglio dire, condivide e blinda, diciamo pure, il governo, blinda Draghi sul fatto che la riforma c'è stata proprio chiesta, ci siamo impegnati a farla, è chiesta e fa parte dei punti irrinunciabili da parte dell'Europa, perché le storture e i tempi della giustizia italiana sono indecenti. Ma poi quel cenno è anche rivolto al futuro, nel senso che la prossima settimana, dal 3 agosto, comincia il cosiddetto semestre bianco, nel quale il Capo dello Stato perde uno dei suoi poteri più penetranti, quello di sciogliere le Camere, come sappiamo. È una norma costituzionale che tra l'altro è anche discussa e discutibile. Comunque perde questo potere. Bene, allora lui teme
che si continui a giocare anche su questa faccenda e a giocare sulla scadenza che sarà poi a fine gennaio, il 3 febbraio, del suo mandato nei prossimi mesi, per continuare a metterlo in mezzo, dire il presidente è disponibile a essere rieletto, non lo dice ma in realtà lo vuole, cioè tutta una serie di cose per le quali lui è stato piuttosto netto almeno 4 o 5 volte da, diciamo, dal messaggio di fine anno a adesso, e sul quale non è che può o vuole non tornare ad ogni stormir di fronde. Quindi infatti non a caso quel richiamo era rivolto contestualmente ai partiti e anche ai mass media, che se ne fanno in cassa di risonanza, insomma, come dire, non costringetemi a entrare in questo giochino delle smentite che poi i giornali prendono come vogliono, magari le prendono come una conferma, no? E questo era il significato di quella frase, di quelle frasi che ha detto a chiusura del discorso di ieri alla cerimonia del ventaglio.
Certo. Marzio Breda, grazie per essere stato con noi. A presto, una buona giornata.
Buona giornata.
Arrivederci, grazie. Grazie. Lo ricordo, il quirinalista del Corriere della Sera. Boccia, allora eravamo rimasti all'obbligo vaccinale. Le do una notizia, la seduta alla Camera è stata sospesa perché i parlamentari Fratelli d'Italia hanno esposto dei cartelli con su scritto no Green Pass. Questa è una notizia che arriva in questo momento dalla Camera dei Deputati e che ha battuto qualche istante fa Rai News 24. Per esempio, per quanto riguarda il ritorno a scuola, vaccino obbligatorio anche per gli insegnanti, così come per il personale sanitario?
Ah, guardi, non mi faccio scomodare sono sulla libertà, che significa responsabilità, ed ecco perché molti la temono e soprattutto la destra la teme, che, come è noto, con la libertà non ha un rapporto storico edificante. Obbligo vaccinale sicuramente per tutti i maggiorenni, e poi la fascia tra i 12 e i 18 anni deve essere l'autorità sanitaria a dirci se è opportuno o meno. E già vaccinando tutti gli italiani maggiorenni, noi limiteremmo al massimo l'impatto sulle reti sanitarie, che poi è la cosa che mette in crisi il sistema, mette in crisi la società e che poi determina i lockdown e le limitazioni. E sulla scuola abbiamo il dovere e l'obbligo anche morale verso i nostri figli, verso i nostri nipoti, abbiamo l'obbligo morale di farli andare in presenza, e quest'anno non è tollerabile nessun ritardo. L'anno scorso noi avevamo contagi, in questo momento mentre io e lei parliamo c'erano 15-16 regioni su 20 che avevano contagi zero, cioè erano praticamente azzerati. Quest'anno abbiamo 7-8 volte di più i contagi rispetto a quelli che avevamo nello stesso periodo l'anno scorso, e sostanzialmente in ogni regione ci sono dei contagiati. Ora, siccome nessuno è in grado di misurare l'impatto sulle reti sanitarie dei contagiati del 2021 ai tempi del vaccino, questa cosa la scopriremo di fatto a settembre-ottobre, ma non possiamo arrivare lì impreparati avendo il vaccino. Ecco perché o è Green Pass e tutte le forze politiche ne sono la responsabilità, ma mi ha dato una notizia, io ho lasciato l'aula poco fa, sono in viaggio ed erano, diciamo, finite le votazioni. Evidentemente questo show Fratelli d'Italia lo ha fatto esattamente nella direzione che non auspicava Marzio Breda poco fa, e cioè lo fanno pensando di portare a casa il consenso di coloro che non vogliono il Green Pass. Se così è, se nell'arco costituzionale italiano ci sono forze politiche che purtroppo coincidono con la destra, che non vogliono regole rispetto alla nostra posizione di vaccinati o meno, l'unico è l'obbligo vaccinale, e il PD sono mesi che ne parla, si è già esposto il segretario più volte, l'ho ripetuto io più volte, lo diciamo in tanti, e speriamo che si possa discutere in Parlamento. Ora tocca al governo assumere una decisione. Ovviamente noi sosterremo qualsiasi iniziativa che il governo farà sul Green Pass, ma io penso perché se vogliamo ridurre al massimo al massimo i rischi, dobbiamo andare verso l'obbligo vaccinale.
Ah beh, chiaro. Senta, Boccia, mi dica se ha sentito il suo collega Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro. Le chiedo questo, lo dico per i nostri ascoltatori e le ascoltatrici, perché ieri c'è stata una manifestazione anche a Pesaro con i manifestanti Novax che sono arrivati fin sotto le finestre di casa del sindaco Ricci, che adesso fra l'altro ha detto i Novax non mi intimidiscono e ha ricordato come vaccinarsi sia un dovere. Fra l'altro ne approfitto per ricordare che lunedì prossimo Matteo Ricci a partire dalle ore 14 sarà nostro ospite qui a Ora di Punta.
Sì, ma con Matteo ci sentiamo quotidianamente. Stamattina non avevo letto la notizia, ieri sera nella causa della giornata, stamattina ne ho otto, sono rimasto esterrefatto. Vicenda vergognosa, una cosa squadrista, davvero quella sì, un'iniziativa fascista, e tra l'altro con l'aggravante che insomma, in casa di Matteo ieri c'erano i figli, la moglie, ma non c'era nemmeno lui perché era fuori. E ovviamente ha avuto la solidarietà di tutto il mondo politico. Che sente questa responsabilità e ovviamente la sua famiglia, l'altra sua famiglia, il PD, oltre alla sua famiglia, e insomma abbiamo abbracciato tutti i suoi cari e insomma lui sa che noi siamo sempre al suo fianco e questi atteggiamenti di Novax non ci intimidiscono. Sta salendo la pressione, questo è un male. E il mio appello a Lega Fratelli d'Italia è a fermarsi e a prendere le distanze dai Novax, da Casa Pound e da Forza Nuova, perché sono queste, diciamo, le pseudo forze politiche che si sono organizzate in piazza con, devo dire, in alcuni casi c'erano anche persone che in buona fede sono andate a manifestare, non erano tutti Novax, questo lo sappiamo, dentro c'erano anche rispetto ai Green Pass alcuni esercenti, alcuni ristoratori che ritengono di non essere in grado di fare dei controlli, e questa è una discussione che ci può stare, ma si discute in maniera civile.
Ah beh, sì, certo, ovvio.
Squadristi sotto casa di un rappresentante politico che dalla mattina alla sera fa il proprio dovere, come Matteo Ricci.
Certo. Francesco Boccia, senta, vorrei chiudere questo capitolo cerimonia del ventaglio, perché ieri Mattarella, fra le altre cose, ha parlato anche di scuola, no? Che insomma sarà un tema nelle prossime settimane, un ritorno in aula in sicurezza. Le vorrei far sentire questi pochi secondi del Capo dello Stato, perché avrei un'ultima domanda per chiudere questo capitolo e poi andiamo a parlare di amministrative. Sentiamo.
Occorre tornare a una vita scolastica ordinata e colmare le lacune che si sono formate. Il regolare andamento del prossimo anno scolastico deve essere una priorità assoluta. Gli insegnanti, le famiglie, tutti devono avvertire questa responsabilità, questo dovere e corrispondervi con i loro comportamenti. Auspico fortemente che prevalga il senso di comunità, un senso di responsabilità collettiva.
Allora, così Mattarella, Boccia, allora mi sembra di aver capito, ma mi corregga se mi sbaglio, insomma, in questo messaggio Mattarella come dire, ha parlato da una parte con il governo, no? Lì dove parlava in qualche modo di lacune che ci sono stati nei mesi scorsi, e poi si è rivolto naturalmente ai docenti, alle famiglie, no? Affinché appunto, come dire, ci sia massima collaborazione. Però il messaggio per la politica è chiaro, cioè mi sembra di capire, servono più risorse per la scuola, cioè se vogliamo una scuola in sicurezza bisogna investire di più, è così o no?
Sì, il Presidente ha dato un messaggio molto chiaro, molto forte, e spero insomma sia arrivato a tutti, soprattutto al governo, nel senso che è evidente che i ragazzi devono tornare in presenza, e oggi ci sono tutti gli strumenti per far sì che i ragazzi possano tornare in presenza, ed è l'unica cosa che noi dobbiamo evitare. Mi auguro che queste parole siano arrivate forte e chiare a tutti. Le scuole hanno bisogno di ulteriori risorse, questo è un impegno che il governo ha già assunto, il ministro Bianchi, devo dire, sta facendo un grande lavoro. Sono sicuro che le parole del Presidente della Repubblica potranno aiutare anche il Ministro Bianchi negli sforzi che sta facendo. Di certo non possiamo permetterci
che le scuole tornino in DAD, questo deve essere chiaro a tutti. Mi permetterà su questo passaggio di sostenere le parole di Breda. Io penso che il Presidente della Repubblica ha fatto un lavoro eccezionale in questi 7 anni e davvero non va tirato per la giacca. Quindi quando i partiti si nascondono dietro il Presidente della Repubblica perché non vogliono assumersi delle responsabilità e anche tirare fuori ogni volta il Presidente su un secondo mandato penso che sia sgradevole. Il Presidente Mattarella ha detto più volte non lo farà e non lo farà. E, diciamo, io chiederei ai miei colleghi di evitare di parlare, di discutere delle intenzioni di Mattarella senza essere Mattarella. Per fortuna abbiamo avuto un Presidente che ha fatto diventare oro le parole, quando le parole sono arrivate sono sempre trasformate in fatti. Noi in questo momento siamo in un governo di larghe intese a tempo e il tempo è l'uscita dal Covid, speriamo tutti che avvenga presto, il piano di vaccinazione e la ripartenza grazie ai poveri che il Partito Democratico da protagonista ha voluto fortemente in Europa. Quindi queste due cose, non c'è una distinzione politica, devono essere fatte e devono essere fatte bene. Le altre cose le faremo subito dopo la fisiologia, perché la democrazia italiana richiede la fisiologia, ma non dobbiamo nasconderci certamente dietro Mattarella o dietro il Presidente Draghi.
Certo. Boccia, sarà un'estate di lavoro per la politica, perché appunto, come ricordava lei, c'è tutto il capitolo PNRR che poi si porta dietro il discorso riforme, no? La giustizia, la pubblica amministrazione e quant'altro. C'è il capitolo scuola che abbiamo, come dire, certo, appena trattato, e poi c'è tutta la fase amministrativa, perché insomma si entra nel vivo. Intanto, quando si voterà?
Ma guardi, presumibilmente ovviamente tocca al governo.
Sì, è certo, ovvio.
Ma è evidente che il 10 ottobre che auspicava Salvini non può esserci, non perché noi non vogliamo votare tardi, ma perché intanto dobbiamo votare sapendo i contagi purtroppo ci sono e non dobbiamo ritrovarci nella condizione dei francesi che hanno dovuto sospendere dei ballottaggi. Lei si immagini cosa succederebbe in Italia se avessimo gli sfidanti dei ballottaggi pronti e le elezioni congelate per mesi. Diventerebbe un disastro l'amministrazione della città. Quindi si dovrebbe votare il 3 ottobre, ma aspettiamo l'ufficializzazione da parte del governo e con i ballottaggi due settimane dopo.
Perfetto.
E noi andremo con il centro-sinistra unito ovunque e con più del 50% dei comuni capoluogo di provincia con l'alleanza centro-sinistra con il Movimento 5 Stelle. 2 anni fa questa cosa era inimmaginabile, oggi in realtà con un'alleanza vasta anche in Calabria, io sono molto fiducioso.
Lei in questo momento è in Calabria? Sbaglio?
Ci sto arrivando.
Ci sta arrivando.
Da qualche ora da Roma, perché ero in aula questa mattina per le votazioni alle quali avete fatto riferimento prima e non sapevo di questa manifestazione di Fratelli d'Italia, sono deluso ancora una volta su questa cosa del Green Pass. E sono in Calabria dove insomma ci sono molti incontri, molte manifestazioni. La candidata Amalia Bruni dell'alleanza centrosinistra Movimento 5 Stelle sta riscuotendo un grande successo in termini di passione, di partecipazione, una neuroscienziata apprezzata in tutto il mondo che si è messa in gioco. Ecco, lei è il simbolo di cosa significa quando di fronte a un bivio nella vita o si accettano le condizioni nelle quali si vive o ci si assume la responsabilità di cambiarle. Amalia Bruni, neuroscienziata di fama mondiale, ha isolato il gene dell'Alzheimer 25 anni fa, si è messa in discussione e guida una coalizione che io chiamo sociale, perché è civica e politica al tempo stesso, e questo è il bello della politica. E vedremo se riusciremo, come io auspico, a far partire il cambiamento da quella che colpevolmente per molti è l'ultima
ultima regione italiana invece è la più bella.
Certo. Boccia, siamo in chiusura. Senta, la scorsa settimana hanno preso il via le preagorà, no? del Partito Democratico, con i tre appuntamenti di Palermo, di Bologna e di Napoli, che fra l'altro Radio Immagine ha trasmesso in diretta. Si inizierà a fare sul serio, mi passi il termine, a partire dal primo di settembre, come ha ricordato il segretario Enrico Letta, che è stato presente in tutti e tre gli incontri. Lei che cosa si aspetta da questo appuntamento?
Contaminazione, già avvenuta, si vedeva, si toccava con mano nelle tre città, contaminazione. Quello che un grande partito popolare come il Partito Democratico ha dovere di fare, cioè quello di aprirsi ad una società che è una società sempre più fluida e pesantemente condizionata anche dalle dinamiche digitali, quindi questo incrocio continuo tra giovani e meno giovani, tra militanti in carne e ossa e in militanti attraverso le reti, e sta creando secondo me un clima bellissimo, e le agorà funzionano perché di volta che facciamo un raccordo anche di preparazione per quello che accadrà, per quello che avverrà, arrivano sempre molte più persone di quelle che noi stimiamo sia in rete che nelle piazze. E quindi sì, come ha detto Enrico Letta, dal 1° settembre si fa sul serio, e dal 1° settembre si farà sul serio anche per la campagna elettorale, quindi insomma sono sicuro che questa contaminazione ci consentirà anche di arrivare all'appuntamento di ottobre con il massimo della credibilità e della responsabilità. Poi a dicembre tireremo le somme e forse scopriremo che la bellezza della politica è sempre la stessa, la partecipazione.
È così. Francesco Boccia, grazie per essere stato con noi, buon viaggio, buon lavoro e a presto.
Grazie, a presto. Buono.
Arrivederci e grazie. Responsabile enti locali della segreteria del Partito Democratico, con cui di fatto siamo giunti al termine della prima parte di Ora di Punta. Ci fermiamo per qualche istante, torneremo con da voi tra poco per parlare questa volta di libertà di stampa. Restate con noi.